Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti a Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini come sempre. Vi ricordo che ci trovate su Facebook, sul nostro sito oppure sul nostro blog, cercando cultradiopopolare.it, mentre la mail è cult@radiopopolare.it. Questo volevo dirvi, scusate, ero sopra pensiero, quindi questo è l'indirizzo a cui potete scriverci per chiederci informazioni oppure mandarci qualche segnalazione, come peraltro avete fatto nel corso di questo weekend. Vi ricordo anche che potete scriverci in diretta al 331-6214013 con un sms oppure una mail a diretta@popolarenetwork.it. E adesso invece vi racconto che cosa succede in questa puntata. In chiusura, come sempre, sentiremo Giuseppe Califano, che cura la nostra rubrica di musica classica. Vi farò ascoltare che cosa ci ha raccontato poco tempo fa Ugo Dighero sul suo nuovo spettacolo Apocalisse, tratto da due racconti di Nicolò Ammaniti. Roberto Manfredi, un pilastro, diciamo, della televisione, ma anche della discografia della musica italiana, in un modo sempre molto ironico, sarcastico, tanto che tutto questo è sfociato in un libro che si chiama Scanzonata, che parla proprio della canzone satirica in particolar modo e della sua storia in Italia. Roberto Manfredi sarà il nostro ospite tra breve. Fra un po', anzi fra pochi minuti, sentiremo anche il servizio di Tiziana Ricci dedicato a Doubt, il titolo della mostra dell'artista tedesco Carsten Holler, che è ospitata all'Hangar Bicocca proprio a partire da qualche giorno fa. Prima però ci pigliamo una pausa musicale. Molte parole si sono fatte evidentemente e anche giustamente nel corso di questo fine settimana, e allora un momento di musica.
And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want, cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah.
Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life.
Got me for life.
Ooh,
yeah.
I don't need a handhold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul.
Yeah.
To get me through the night, except the beat that's in my heart. Yeah, it's keeping
strangers. So get the fuck off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go apeshit. Say fuck y'all to all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous. But I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my anger. I'm swimming in money, swimming in liquor. My liver is muddy, but it's all good. I'm still sipping this bubbly. This shit is lovely. This shit ain't random, I didn't get lucky. Made it right here cause I'm sick with it, Cuddy. They all take the money for granted, but don't wanna work for it. Tell me now, isn't it funny?
Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life.
Got me for life.
Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul.
E dunque, noi abbiamo detto, avremmo parlato fra un attimo con qualcuno che la storia della canzone italiana la conosce bene, ma non soltanto, anche la storia della comunicazione in Italia. È autore televisivo, però è stato anche, insomma, musicista, parte di band che sono entrate in qualche modo nella storia della canzone italiana, anche e soprattutto perché spesso erano delle band scanzonate con la K, cioè canzoni umoristiche, canzoni satiriche. Una storia italiana molto lunga che comincia con Petrolini e potremmo far finire con Caparezza, come recita il sottotitolo del libro di cui stiamo per parlarvi, che appunto si chiama proprio Scanzonata, e che è firmato da Roberto Manfredi e sarà presentato domani, fra le varie presentazioni che sta facendo, al Teatro Franco Parenti di Milano alle 18.30. Roberto Manfredi, buongiorno, bentornato a Radio Popolare. Ciao.
Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti.
Allora, ciao, ho detto bene, no, Roberto, che hai anche fatto
benissimo
parte di band che hanno fatto un po' la storia della canzone umoristica, cioè io ricordo una tua partecipazione a Sanremo, è entrata ormai nella leggenda.
Addirittura sì, no, ci siamo entrati nella leggenda perché siamo stati gli unici a non crederci, siamo andati lì per divertirci,
infatti è quello modo.
In effetti sì, poi abbiamo rischiato di essere stati squalificati,
i figli di Bubba, no?
Sì, i figli di Bubba, perché presentammo un testo e poi lo cambiamo nel corso del programma, quindi contro il regolamento.
I figli di Bubba però erano, insomma, dei fior di professionisti, anche stimati, insomma, no? Eravate un gruppo...
Beh, c'erano un paio di giornalisti come Roberto Gatti e Alberto Tonti, due comici del drive-in, Rastano e Braschi, poi Mauro Pagani, Francisciocio, PFM, e io che facevo tutt'altro, però insomma mi sono divertito perché lavoravo con Ricci e Ricci mi disse: ma perché non metti in piedi un gruppo fantasma? Io l'ho messo in piedi e poi un discografico che era presidente della Fonica, eccetera, Lucio Salvini, si innamorò al punto che ci mandò a Sanremo.
Lucio, quindi, Salvini l'abbiamo avuto ospite un po' di tempo fa,
certo,
per il suo libro, no? Non sono,
esatto,
solo canzonette,
sempre di Schira, esatto.
In cui, sempre di Schira, scusa, non l'ho ricordato che libro di Schira, però lui appunto ci raccontava di un mondo in cui anche l'industria discografica aveva degli spazi per la follia, non solo per...
Sicuramente, se pensiamo che la discografia italiana poi è nata ridendo, perché è nata nel 1891 con una canzone scritta da Bernardo Cantalamessa, che era un macchiettista napoletano,
sì,
che si chiama Arisa, cioè la risata, uh-huh, e poi uscì nel 1901, quindi è il primo disco assoluto uscito in Italia, quindi la discografia italiana è nata ridendo, pensa un po', contro il melodramma, contro queste storie drammatiche, tristi, nostalgiche, che poi purtroppo ci siamo portati indietro con i vari Sanremo, eccetera, e anche adesso, devo dire.
Eh beh, sì, cioè, come dire, in tutti i laghi, in tutti,
in tutti i mari, tutti i laghi, la noia mortale. Sì, sì,
oppure
sì,
trottolino, da, insomma, ci perseguitano,
esatto,
come degli incubi. Però tu,
esatto,
sai che le canzoni brutte, mi dispiace, insomma, però le canzoni brutte, per esempio, cito la celebre Angelo Azzurro di Umberto Balsamo, sono quelle che non si,
sì,
dimenticano mai, anche questa in qualche modo è una cosa
umoristica. Sì, si attaccano allo scoglio come la cozza, diciamo,
sì,
esatto. Sì, sì, sì.
Vabbè, però questo è un altro discorso, per un altro libro magari, cioè perché le canzoni brutte si ricordano, ma al di là di questo torniamo a Scanzonata, dunque, dicevamo,
sì,
tu parti dagli albori, come ci hai appena detto, no?
Sì.
Spiegandoci che la canzone satirica e umoristica in Italia ha una lunga tradizione e passi attraverso tante avventure diverse, quindi citiamone qualcuna, Petrolini,
sì,
torniamoci.
Beh, in realtà non è soltanto un libro di canzoni, ma è un po' il racconto, diciamo così, dell'Italia, tra virgolette, attraverso vari fenomeni artistici, eccetera. Perché il bello di queste canzoni è che i testi sono sempre attualissimi. Per esempio, se volessimo commentare, per esempio, il risultato del referendum di ieri, io citerei quattro canzoni, per esempio.
Sì.
Cioè, Povera Italia di Battiato, In,
sì,
Italia si sta male di Rino Gaetano, potrebbe essere Io non mi sento italiano, per fortuna purtroppo lo sono, di Gaber, e infine La terra dei cacchi di Elio Ristoretese, no?
Mm-hmm.
Italia sì, Italia no, se famo tu spaghi, insomma, questa è la sintesi, eccetera. Diciamo che il bello di questi testi è che non invecchiano mai. Se pensiamo a Rodolfo De Angelis, Ma cos'è questa crisi, è un testo che sembra scritto oggi, perché parla di teatri che chiudono, del deprezzamento delle merci e dei prodotti distribuiti e quant'altro, quindi secondo me questo è il vero valore. Però nel libro io racconto, per esempio, la nascita del rock and roll italiano, che è nato a Milano al Palazzo del Ghiaccio nel 1956, dove c'erano artisti come Clem Sacco, Guidone, Gigo Agosti, che cantavano canzoni tipo Lasciami baciare la tua vena varicosa e dove c'erano artisti come Celentano, Gabri e Annacci, che facevano da, diciamo così, da apripista ai loro concerti. Poi c'è tutta la scuola napoletana, insomma, da Raffaele Viviani a Totò, passando per Nino Taranto e tanti altri, e gli anni 70, tutti gli,
sì,
anni 70, dove per la prima volta, in un periodo in cui veniva demonizzata la canzone, c'era qualcuno che si prendeva in giro, sì. Autori satirici c'erano anche ora. Riondino, Gianfranco Manfredi, Ricky Gianco, Guccini e tanti altri, insomma.
Ecco, alcuni di loro
c'era,
sono...
C'era la canzone militante, ma
sì,
c'era anche la cosiddetta canzone militonta, cioè dove si prendeva un po' in giro, insomma. E così poi avanti, insomma, negli anni Ottanta, fino a... Quindi è una lunga storia. Infatti, mi ha spiegato l'editore che le pagine non si vendono, e quindi è stato decurtato praticamente dalla metà, ma spero che ci sia poi una seconda edizione. Avevo anche scritto un capitolo con 150 canzoni scritte su Berlusconi, che credo che sia l'unico personaggio della Repubblica Italiana a essere diventato un soggetto così.
Roberto, ti abbiamo perso. Adesso proviamo di nuovo a sentire se riusciamo a recuperare la comunicazione. Roberto Manfredi, stiamo parlando di Scanzonata, la canzone umoristica e satirica italiana, da Petrolini a Caparezza, edito da Schira, che sarà presentato domani alle 18:30 al Teatro Franco Parenti di Milano, con tanti ospiti. Da Petrolini si parla, Caparezza, appunto, dicevamo, Iannacci, Gaber, passando per Arbore. No, è caduta proprio la comunicazione, perché purtroppo Roberto Manfredi è in viaggio. Allora, intanto ascoltiamoci un estratto da Noi siamo i giovani di Elio e le storie tese, visto che li abbiamo nominati, e poi vediamo se riusciamo a recuperare Roberto.
Noi siamo i giovani con i blue jeans, per sempre giovani con i nostri blue jeans. Noi balliamo tanti balli, per esempio il rock and roll, e ci piace la libertà.
noi siamo giovani con i blue jeans. Guardate per esempio Faso con i suoi blue jeans. Faso sembra molto giovane perché indossa i blue jeans a differenza di me. Ma lui voglia la libertà,
la libertà
per l'umanità,
per l'umanità.
Non vogliamo costrizioni,
non vogliamo costrizioni.
Non vogliamo un parlamento illiberale,
non vogliamo un parlamento illiberale.
Non vogliamo costrizioni in ogni settore della vita moderna, sia in ambito pratico che in ambito teorico. Perché essendo giovane.
Allora, sfumo, noi siamo i giovani di Elio e le Storie Tese. Ho recuperato Roberto Manfredi, che è in viaggio per Roma, credo, sempre per motivi
promozionali. Appunto, si casca la linea, mi dispiace, ma purtroppo non hanno ancora inventato la banda larga.
No.
Cioè, meglio, la banda larga c'è, ma sì, è riferita ad altro.
Sì, potremmo aprire anche qui grandi parentesi, però lasciamo stare. Invece, dicevo, tu hai una lunga esperienza professionale anche come autore televisivo, dicevo, spesso tra l'altro in programmi che hanno mescolato musica e ironia,
comicità,
chiamiamola come vogliamo, insomma, cioè humor. Quindi questo fatto evidentemente ti dà un punto di vista privilegiato, no? Hai visto passare tante cose, possibilmente, immagino, conoscendoti, mantenendo un occhio appunto abbastanza scanzonato, cioè disincantato sui prodotti,
carità,
italiani.
Certo.
Adesso chi sono gli eredi di quelli là?
Ma gli eredi di quelli là sono rimasti in pochi, potrei citare Simone Cristicchi, Daniele Silvestri, Caparezza, pochi altri, perché oggi non si scrivono più canzoni, per esempio, sul foruncolo, come scrisse Carpi, Dario Fo, o personaggi particolari, insomma, come i pali delle bande dell'Ortica di Walter Valdi, o le signorine Veronica, che insomma, prostitute che facevano il servizio al teatro Calcano in Piedi.
Sì.
Oggi ci sono le oggettine, quindi insomma, il mondo è un po' cambiato. È un peccato che una volta le canzoni raccontavano storie e soggetti di personaggi come preti, tassisti, personaggi comuni. Oggi invece siamo finiti nella dittatura del pop, dove si cantano canzoni di cui non ne frega niente nessuno, perché è un po' difficile identificarsi in crisi di coppia, dove non si capisce perlomeno la storia, non si capisce dove va ad appare. Insomma,
sì,
le canzoni dovrebbero essere dei soggetti, dei piccoli soggetti, dei piccoli
delle
film,
storie, delle storie,
dei piccoli racconti. Invece una volta c'erano, e oggi sinceramente io quando ascolto la radio non capisco di cosa stiamo cantando.
Sì, è carino. Non capiamo di cosa stiamo cantando o di cosa stanno cantando.
Quello stanno cantando, esatto, perché è un po' difficile identificarsi in questi. C'è gente che ricorre poi aggettivi strani, come la consoli, ermetici, non si capisce cosa voglio dire, sembrano tutti esercizi di stile. Ma se pensiamo ad esempio a Petrolini, a Fortunello, che è la prima canzone rap della storia, questo lo riconosce anche Caparezza, perché è uno scioglilingue di continue parole messe insieme, alambicchi divertenti, insomma, che comunque raccontano un personaggio. Oggi i personaggi non si raccontano più, quindi direi che Caparezza è sicuramente il principe, l'erede di Rodolfo De Angelis e di Petrolini, e lo riconosce anche lui. Poi ci sono sempre i mitici Elio e le Storie Tese, purtroppo non c'è più Freak Anthony, se ci fosse Freak Anthony ancora ce ne sarebbe da raccontare, insomma. Però io credo che ci sono nuovi soggetti alle porte che hanno voglia di scanzonare, perché nei corsi e ricorsi storici poi la canzone umoristica c'è sempre, insomma, ritorna, per fortuna.
Beh,
la voglia di ridere c'è sempre, insomma.
No, quello sicuramente, soprattutto in Italia non dobbiamo perderla, però mi viene in mente che in moltissimi giovani, insomma, da questo che è anche nel nostro caso un osservatorio talvolta privilegiato, vedo un ritorno di fiamma per, come dire, per il teatro canzone. Cioè, quindi il teatro canzone è anche umoristico, insomma, ne vedo tanti di giovani che ci provano, insomma, con un po' 2.0, quindi cambiando qualcosa, ma insomma, comunque raccontando storie con la chitarra in mano, insomma, in un modo.
Certo, no, ti dirò che anche, per esempio, parlando di televisione, io ho appena finito di funzionare veramente questo programma sulla con Abbattantuono. I comici giovani che mi hanno colpito di più sono quelli che sono venuti con la chitarra fare le canzoni bonsai, quelle che faceva Iachetti, che a sua volta copiava Franco Nebbia, insomma, il primo cabarettista romano parcato in Italia, a Milano. Quindi, insomma, la canzone è sempre un valido strumento per fare comicità.
Sì, sono d'accordo, sicuramente sarebbe una roba che in qualche modo andrebbe incentivata, però insomma non si può neanche obbligare lo sberleffo spontaneo a nascere attraverso le scuole, deve nascere da solo, insomma. Cioè per
cui, certo, anche perché bisogna saper scrivere, come tu ben sai, non è molto facile. Certo, mi piacerebbe dei giovani che scrivessero la canzone sulla gallina, come facevano il Cocchi Arenato.
Sì, sì.
Invece di scrivere dei loro problemi, di cui sinceramente
ci interessa fino a un certo punto, no, anche perché va bene, d'accordo, allora con buona pace appunto di tanti insomma di tanti che giustamente fanno il loro mestiere, c'è posto per tutti, ma insomma noi rimpiangiamo un po', ma forse non dobbiamo farlo neanche tanto, insomma non bisogna neanche avere troppa nostalgia, ma aspettare, vedere, sicuramente accadrà qualcosa. Grazie Roberto Manfredi. Dunque, appuntamento per il pubblico milanese domani a Teatro Franco Parenti alle 18:30 per la presentazione di questo suo Scanzonata.
Sì. Ci sarà anche Rocco Tanica, ecco. Pieli, Riondino, il mitico Jerry Bruno dei Brutus.
Che bello!
Gianfranco Manfredi, il personaggio straordinario, certo, certo. Che ha 74 anni e una vitalità da ragazzino, fantastico.
Va bene, d'accordo. Allora, grazie Roberto Manfredi, a risentirci, buon viaggio, buon lavoro, ciao!
Grazie, ciao Ira, ciao a tutti, ciao.
Era un raro reperto che ho ritrovato un po' come Sandro Avanzo in una vecchia library di un concerto dal vivo, e si sentiva insomma che era dal vivo, per cui lo perdoniamo volentieri, in cui avete sentito insomma mi piacciono le sbarbine, abbiamo parlato di Freak Anthony e quindi direi che questo era l'omaggio migliore, insomma, visto che ci ha lasciato non tanto tempo fa, ahimè. Parliamo adesso d'altro, parliamo di una mostra che ha inaugurato qualche giorno fa, si chiama Doubt, cioè dubbio, ed è il titolo appunto dell'esposizione che riguarda l'artista tedesco Carsten Holler e che è ospitata all'Hangar Bicocca fino a fine luglio. È un percorso insolito, molto particolare, che mette in discussione il concetto stesso di arte, e ce ne parla Tiziana Ricci.
Le sue installazioni scardinano non solo il concetto tradizionale di opera d'arte, ma anche l'idea stessa di fruizione di una mostra o di un museo. I visitatori vengono posti in una condizione di spaesamento, di incertezza, che si rivela essere uno stato della mente. Infatti la mostra si intitola Doubt, dubbio. Carsten Höller è un artista tedesco formatosi come fitopatologista, poi a un certo punto ha avuto forte questa passione per l'arte e si è dedicato all'arte. È un artista tedesco tra i più riconosciuti e apprezzati e lui cerca nuovi modi di abitare il mondo in cui viviamo e lo fa coinvolgendo direttamente il pubblico con l'opera d'arte. Il suo lavoro poi suscita diversi stati d'animo, gioia, euforia, allucinazioni e anche un po' di spavento. Perché? Perché sono percorsi, avete in mente un po' il Luna Park, no? Sono percorsi, non so, c'è un lungo corridoio buio attraverso cui bisogna passare, labirinti di specchi, una giostra, il cosiddetto calci in culo, che però gira piano piano e voi avete su degli occhiali che vi fanno vedere il mondo a rovescio in qualche modo. Insomma, sono le sue opere, percorsi che richiedono la partecipazione sensoriale del pubblico. E sono in parte divertenti e anche in parte un po' inquietanti. Tanti, quindi magari conviene che partecipino le persone particolarmente tranquille ed equilibrate perché possono essere disturbanti. Vincent Odoli è il direttore artistico dell'Hangar Bicocca e ha anche curato questa mostra, questa sorta di Luna Park speciale.
Luna Park è perverso perché è niente quello che aspetti. Le giostre vanno così lentamente che non si annoierebbe che concedere Luna Park.
E poi si vede tutto rovescio, no?
Esattamente, e poi niente quello che aspetti. Allora diciamo che sì, che lui che viene dal campo scientifico e pertanto degli esperimenti, anche fa esperimenti col comportamento dello spettatore e anche esperimenti con quello che è una mostra in un museo, no? Diciamo, uno spazio di arte.
Allora, perché questa ricerca sulla percezione è chiara, è abbastanza evidente, ma perché il dubbio?
Beh, il dubbio, senza dubbio non c'è ricerca. È la ricerca, se noi tutto quello che viene dato lo accettiamo, ci fermiamo là. Se hai dubbi su questo, fai ricerca e è così come Einstein, se non avesse avuto dubbi su quello che c'era prima, non ci sarebbe la teoria della relatività. Per l'artista lo stesso, l'artista quando cerca di sperimentare si muore. L'opera, diciamo, può continuare a ripetersi, ma senza l'anima. Per avere anima, anche se la forma esterna può essere imperfetta, questa anima è quella che la fa diventare viva, no? E pertanto, anche se molte volte l'opera forse non è ben riuscita, è quello che permette queste, anche delle volte, cosiddetti errori, permettono di arrivare a altri trovagli, no?
Andare
diciamo,
avanti,
esattamente,
insomma.
No? E allora, il dubbio anche lo instilla nello spettatore, perché lui quello che fa è mette allo spettatore in un stato di equilibrio inestabile.
Così, anche di spaesamento, perché lì c'è un labirinto nero che...
Esattamente, allora diciamo che questo labirinto nero dove entri
è spaventoso
e devi fargli la prima scelta, se andare a sinistra o a destra, là è un po' dove è come cancellare tutto quello che tu porti con te e affrontare quello che vedrai nella mostra con occhi freschi o con un spirito pulito, diciamo, senza il bagaglio diciamo di prevenzioni che uno può portare già, no? E là sì che diciamo tutte, e là richiede il coinvolgimento dello spettatore, no?
Anche coraggio, perché c'è una macchina che ti fa volare.
Sì,
anche,
per esempio,
no?
Io non lo farei perché ho paura delle altezze,
soffri di vertigini.
Sì, e anche sono un po' claustrofobico, diciamo, questo lo faccio ma con un po' di paura, no? Ma quella paura fa anche parte di quello che è la nostra.
Difficile non accendere il telefonino a metà.
Sì, non si dovrebbe, no? E poi sì, lui vuole che lo spettatore sia un agente che è quello che fa che la mostra
fa parte dell'opera,
esattamente,
insomma.
L'opera la completa lo spettatore. È tutto, sempre stata una relazione tra arte e scienza, soprattutto a fine del 800, inizio del 900, c'era questa utopia scientifica che molti artisti l'hanno presa anche come una possibile soluzione per trovare nuovi modi per l'arte. Diciamo che questo per tempi c'è stato momenti dove c'era più relazione e altri di più distanziamento, no? Nel suo caso diciamo lui riuscì tutte e due è un artista formato come scienziato, ma anche tutti questi esperimenti scientifici sono parascientifici.
Un po' come Leonardo.
Esattamente, sì, 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 sì.
Cioè crea queste macchine, queste situazioni per studiare le percezioni, le reazioni.
Dei spettatori, esattamente. E anche perché dopo gli spettatori si domandano a se stesso, qual è stato il mio comportamento?
Ho avuto paura, sono stato coraggioso.
Esattamente. E allora diciamo che anche fa che lo spettatore cresce come persona e si conosce meglio, no? È tutto una specie anche di road movie, no? Perché è tutto un percorso che solo può essere, che solo ha senso quando il cantore è sempre in movimento e sempre agendo.
Poi ci sono due filmati con dei cantanti neri, credo del Congo, no?
Del Congo, sì.
Ecco, cosa c'entrano col percorso che ci stavi descrivendo?
Si chiama Fara Fara, faccia faccia. Questo è di nuovo, e qui l'idea del dubbio, quello che fa è il dubbio per scegliere anche un percorso o un altro, ma tutto si fa tutta l'idea del doppio e del dimezzato. Doppio percorso, ma opere dimezzate perché le vedi da una parte o un'altra, poi attivi
la
memoria.
Io guardo di qui o guardo di là. Sì, allora, DAUT è il titolo della mostra e tra l'altro c'è da dire che questo tipo di musica è stata, lo ha detto l'artista, molto affascinante per lui e in qualche modo ci ha ritrovato un ritmo dei suoi percorsi artistici e del suo lavoro. DAUT dunque alla Fondazione Hangar Bicocca in Via Chiesi al 2 a Milano e c'è tempo perché rimane fino a luglio.
Apocalisse di Niccolò Ammaniti con Giorgio Gaglione alla regia e Ugo Di Ghero come protagonista, da quest'oggi fino al 22 aprile in Sala Fassbinder all'Elfo Puccini di Milano, dove vi ricordo questa sera c'è anche l'appuntamento con il David Mixner Show, l'unica serata della tournée europea di questo attivista per i diritti umani di cui vi abbiamo parlato proprio qui a CALT la scorsa settimana e di cui trovate conto anche sul sito di Radio Popolare. Torniamo invece a Ugo Di Ghero, dicevo, sapete che l'Elfo Puccini è una multisala, gli orari sono anche diversi, insomma, e le proposte appunto diverse. Questo è il suo ultimo lavoro teatrale, tratto appunto con il contributo molto sapiente di Giorgio Gaglione, da due racconti diversi di Niccolò Ammaniti. Lo abbiamo sentito ieri al Suggeritore per parlare dello spettacolo ed ecco quello che ci ha raccontato Ugo Di Ghero.
Allora, Apocalisse, perché è l'apocalisse, immagino, globale.
È l'apocalisse globale, oh, quella a cui tutti stiamo assistendo, anche
con impazienza a questo punto siamo, cioè, perché sì, ecco. No. Prego.
Insomma, Ammaniti, come è uso nei suoi racconti, nei suoi romanzi, ci racconta di mostri, di personaggi al limite di iperboli narrative, dove mette in scena un'umanità ormai completamente allo sbando. E quindi in questo è apocalisse per quello, perché in realtà poi i personaggi sono ovviamente grotteschi e divertenti, i racconti sono molto molto divertenti, sì. Però usando l'ironia e il grottesco, che è fra l'altro uno degli strumenti che io prediligo, si arriva a fare una critica della società, che però non passa dall'intelligenza, l'ironia e il grottesco riescono a passare dalla pancia delle persone, per cui bypassano pregiudizi e ideologie, quindi insomma arrivano potenti nel pensiero degli spettatori, credo, insomma è uno strumento fantastico l'ironia, ecco.
No, certo, è a volte anche sarcasmo in Ammaniti, quindi io credo che la scelta sia molto opportuna teatralmente. Diciamo che qualcosina di più, senza insomma poi voler spoilerare troppo lo spettacolo, i due racconti sono Lo zoologo, che è tratto, sì, da Fango, e Sei il mio tesoro, che è tratto da Crimini. Sono, dicevo, due racconti che sono stati scritti in tempi diversi, in qualche modo li avete riuniti per raccontare la storia di un uomo che ha un problema.
Sì, si immagina, diciamo, Giorgio Gaglione, che è la sua specialità è fornare spettacoli partendo non da testi teatrali ma da testi letterari.
Sì.
È proprio la sua specializzazione, sono,
sì, sì,
30 anni che insomma che fa questo tipo di lavoro, e nei racconti presentano Lo zoologo, la storia di un ragazzo che ha l'ultimo esame, il più importante della sua carriera universitaria, la zoologia, è ossessionato da questo esame, la sera prima incontra, mentre torna a casa del motorino, vede dei nazisti che stanno massacrando un nero barbone che vive dentro gli scatoloni, e si ferma per aiutarlo e questi nazisti lo uccidono, e il nero per ricambiare questo il tentativo di salvataggio di questo ragazzo lo resuscita con la tecnica voodoo e lui rinasce come zombie, e come zombie l'unico pensiero che ha in mente quando si risveglia è che deve dare questo esame, e lo va a dare, solo che è diventato uno zombie. Ma appunto in questo mondo dove ormai molti sono all'ordine del giorno è difficile riconoscere anche un personaggio così strano, si muove farnetica in maniera molto curiosa, però dall'esame addirittura si laurea e diventa professore universitario, quindi in questo mondo dove ormai è un po' tutto alla frutta, la gente quasi non riesce a riconoscere in lui lo zombie, e quindi fa la sua carriera universitaria come si dite fosse. Questo è il primo mostro che viene presentato nello spettacolo. La seconda invece è la storia di uno chirurgo plastico cocainomane che si ritrova mentre sta facendo una mastoplastica adettiva, sta montando due gigantesche tette a un'attrice televisiva italiana, ha un sacchetto di cocaina in tasca con un chilo di cocaina, ci sono i carabinieri fuori, non sa che fare, e quindi decide, non sa dove nascondere, gli viene un'idea, butta via una protesi e mette al posto della protesi, nasconde dentro il seno di questa attrice il sacchetto di cocaina, sì, salvo poi cercare di recuperarlo in un secondo momento. Quindi racconto completamente delirante e molto divertente, insomma, però presenta uomini e personaggi senza scrupoli che fanno cose veramente curiose, ecco. Queste sono le due storie.
Ecco, come sempre un po' un tour de force per l'interprete, no?
Sì, diciamo, questa è un po' la cosa in cui io poi in questi anni mi sono sempre di più appassionato. Tutto parte da quando ho cominciato a fare Mistero Buffo di Dario Fo, quindi racconti di affabulazione pura in cui l'attore è contemporaneamente narratore, personaggio. Ci sono personaggi che dialogano fra di loro, per cui si tratta di dal punto di vista attoriale di fare una sorta di esercizio di stile interpretando tutti i personaggi con la tecnica, quindi, proprio della fabulazione, che è così in evidenza nelle cose anche di Dario Fo. Da quello sono partito ed è una sfida che mi interessa sempre provare a percorrere, a cimentarmi in questa cosa, e insomma è molto appassionante e divertente anche dal mio punto di vista attorialmente. Insomma, è una bella faticata. Devo dire che non ho problemi di linea, perché insomma, anche senza se non andare a correre, ma facendo uno spettacolo lì si perde un chilo e mezzo a sera tranquillamente.
Bene.
Una bella faticata.
Bene, non succederà agli spettatori, ma a noi fa piacere comunque segnalare questo debutto che appunto è martedì prossimo, il 18, sì, in sala Fassbinder all'Elfo Puccini di Milano. Grazie davvero a Ugo Dighero. Apocalisse di Nicolò Ammaniti, regia Giorgio Gaglione. Grazie davvero, a risentirci.
Grazie a voi, venghino sì o venghino.
A presto.
Arrivederci.
Correggo me stessa in questa intervista. Come ho detto invece all'inizio, è a partire da oggi, dal 18, lunedì, non martedì, che Ugo Dighero è in scena all'Elfo Puccini fino al 22 di aprile con Apocalisse. Della puntata del lunedì, come di consueto, l'appuntamento con la musica classica a cura di Giuseppe Califano. Bentornato Giuseppe, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, di cosa parliamo quest'oggi?
Questa settimana, allora, iniziamo con questa sera, perché in scala ritorna Chang, uno dei direttori più amati, è stato insomma un'ottantina di volte almeno in scala, e il suo debutto con la Filarmonica è stato nel 1989. E lui presenta stasera alle 20 un programma, insomma un abbinamento un po' particolare, anche se ha delle ragioni artistiche sicuramente, e cioè iniziamo con la Sinfonia 40 di Mozart, insomma che è quella un po' più famosissima in sol minore, più crepuscolare, e nella seconda parte la Quinta Sinfonia di Mahler, insomma è tra le più amate e famose di Mahler, e questo abbinamento mi incuriosisce molto, ma sicuramente sarà insomma tutto di altissimo livello e insomma andremo a chi può stasera alle 20, insomma si piombi in scala assolutamente. Invece domani sera alle 21 abbiamo un concerto per le serate musicali in conservatorio con un artista un po' amato e odiato, come quelli che insomma sono hanno dei percorsi molto personali, che è Solima, il violoncellista, con questo Solima Influence, diciamo, perché coinvolge un po' di musicisti come Giuseppe Andaloro al pianoforte e Ilya Raskovski sempre al pianoforte, e una violoncellista, Monica Lexovar. E io trovo molto interessante il programma, perché c'è Stravinsky, c'è questa riduzione per due pianoforti e due violoncelli della Sagra della Primavera, fatta poi realizzata dallo stesso Giuseppe Andaloro, premio Busoni qualche anno fa, ve lo ricorderete. Poi ci sono le Paganini Variation di Lutoslavski, il preludio alla Premedita in Fondo di Debussy per due violoncelli, quindi realizzato da Solima, e per finire con di nuovo tutti insieme i nostri musicisti con Ravel, la valse, sempre in un arrangiamento, chiamiamolo così, di Giuseppe Andaloro. Quindi insomma una serata un po' diversa, un po' particolare, domani sera per le serate musicali alle 21 in conservatorio. E invece giovedì abbiamo l'appuntamento dei pomeriggi musicali alle 21, giovedì e sabato alle 17. I pomeriggi poi danno sempre la possibilità, il giovedì alle 10 del mattino, di vedere una generale ad un costo insomma basso, e quindi abbiamo Enrico Dindo, che sempre di più si propone nella veste non solo di violoncellista ma anche di direttore, e quindi in questo caso addirittura nella doppia veste, perché da solista e direttore ci eseguirà il primo concerto per violoncello di Shostakovich, l'opera 107, ci sarà poi una prima assoluta di Longo, Clarice, e poi per finire c'è la seconda sinfonia di Beethoven, quindi ritorniamo insomma sul classicissimo. E questo è l'appuntamento con i pomeriggi. E poi vi vorrei suggerire, scusate, saltato mercoledì sera Società dei Concerti Capri, alle 21, sì Capri, perché c'è Yasmin Castancul, che è insomma una pianista cinquantenne più o meno, che ha vinto il concorso Beethoven di Vienna nell'89, allieva di Maria Tipo a Ginevra, e con l'Orchestra Filarmonica Toscanini ed un direttore milanese che io trovo bravissimo, splendido, e che non è magari nel grande circuito, che è Massimiliano Caldi, che è assolutamente veramente un grandissimo musicista. E c'è questo, il concerto numero 9 di Mozart, il soprannominato Génome, c'è l'ouverture dal Don Giovanni, sempre di Mozart, e poi finiamo con la quinta sinfonia di Schubert, che come i nostri ascoltatori sanno è la più mozartiana di tutte in assoluto. E poi vi suggerisco l'ultimissimo appuntamento sabato 23 alle 21, siamo in Palazzina Liberty per Milano Classica. È un appuntamento particolare perché si intitola Lascia pur che il mondo giri ed è dedicato a Shakespeare e alla musica. C'è la partecipazione del musicologo e divulgatore Lorenzo Ruga, e soprattutto c'è il virginalista e direttore Michele Fedegotti, e ci saranno recitazione e canto in cui insomma si riprenderanno un po' le musiche del teatro dell'epoca di Shakespeare, che insomma si sa che era assolutamente tutto musicalissimo, e c'erano le canzoni durante questi spettacoli, un po' a riscoprire questo mondo sonoro che conosciamo benissimo da un punto di vista teatrale.
Bene, io ti ringrazio Giuseppe, come sempre molto molto preciso. Ti faccio la domanda che non sono riuscita a farti le volte scorse. Sì. Ti ricordi che abbiamo parlato di Oman?
Certo.
Della tua esperienza laggiù, e che ci eravamo ripromessi insomma, sì, almeno di tornare a descriverla agli ascoltatori. L'avevamo già fatto in un'altra circostanza, ma adesso sono cambiate un po' di cose, il progetto è andato avanti, quindi ne approfittiamo che abbiamo ancora un paio di minuti per dircelo.
Sì. Allora, questo progetto intanto vi ricordo che era un progetto di Opera Domani, che è un progetto del Teatro di Como e dell'Aslico, che da lì parte ed è insomma la maggior parte del nord Italia, e anche al sud ormai inizia ad arrivare, e coinvolge qualcosa come 10-20, scusatemi, sì, sto dando i numeri, in effetti come 80.000 bambini all'anno,
sì,
cioè che vanno a vedere un'opera che ogni anno è diversa. Quest'anno c'è la Turandot di Puccini, e vanno a vedere quest'opera realizzata per loro di un'ora, quindi un po' abbreviata, ma con l'orchestra, i cantanti, e soprattutto cantano alcune di queste arie insieme ai cantanti durante lo spettacolo, e hanno degli oggetti per, insomma, interagiscono con lo spettacolo. Quindi diciamo il teatro ama dire che è un'opera senza pubblico, perché in realtà il pubblico è nello spettacolo.
Sì.
E quest'idea al teatro della Royal Opera House di Muscat, che è molto attento a tutte le produzioni occidentali in generale, e insomma c'è stato anche Riccardo Muti lì con la Cherubini, tantissimi davvero, ha voluto comprare il progetto, la produzione del Flauto Magico di Mozart, e ovviamente noi l'abbiamo adattata al mondo arabo, realizzando questi canti insomma in più lingue, perché poi le recite erano in inglese, però durante i dialoghi, perché sapete che il Flauto Magico e un Singspiel erano in arabo, con due attori bravissimi e i cantanti che mimavano l'azione, e però i canti poi i bambini interagivano con questi oggetti durante lo spettacolo, e soprattutto con cantando in inglese, hanno imparato a cantare in italiano, e noi abbiamo imparato anche un canto in arabo, e quindi è stato insomma emozionante sentirli cantare in più lingue e noi cantare in arabo, e il grande successo che c'è stato anche lì, insomma è arrivato Mozart lì e l'hanno amato subito, ed è, insomma sono repertori che naturalmente non conoscono e che però l'hanno appassionati immediatamente.
Eh sì, infatti, trovo che valga sempre la pena insomma di raccontare progetti come questo, quindi anche se ho appena detto una gran banalità, però la penso, e quindi
assolutamente.
E quindi grazie a Giuseppe Califano anche per questo. Ci risentiamo lunedì prossimo. A risentirci.
Ok, buona musica, ciao.
Ciao. Finisce qui la puntata di domani, come sempre alle 11:30, cercateci su Facebook oppure sul nostro sito oppure sul blog cult.radiopopolare.it o scriveteci a cult@radiopopolare.it. A risentirci domani, un saluto da Ira Rubini e adesso le notizie di Radio Popolare.